Valentini.
I granuli bisogna rifarli.
Sì. Anche perché sono un po' troppo bassi.
Allora, la conferenza di organizzazione. Che non si sente?
Forse sì.
La prima funzionava.
Io stesso facendo qualcosa di strano. Va.
No. È di quell'apparecchio lì che non lo producono online.
No, per parlare dell'organizzazione del partito è chiaro che noi siamo davanti a una conferenza che vuole indagare bene cosa noi in futuro dovremmo essere e fare. Però è chiaro che discende anche da un'impostazione politica di fondo che il partito ha o non ha, o dalle scelte che il partito fa. Perché è chiaro che non è sempre la dimensione dell'agire quotidiano, di quello che si fa, di quello che si sceglie, di quello che si decide, che forma anche la coscienza collettiva di un partito, la coscienza delle militanti e dei militanti e anche le forme dell'organizzazione del partito. Io penso che la cosa principale che noi abbiamo davanti è una carenza strutturale di analisi di quello che è la condizione della società italiana ed europea e mondiale oggi. Cioè tutte le forme di partito che noi abbiamo conosciuto nel Novecento, dall'avanguardia leninista all'intellettuale collettivo gramsciano, al partito di massa di Togliatti, che è la nascita forse del riformismo moderno, e penso, lo sappiamo tutti, che discendevano dall'analisi concreta dei rapporti di classe, dell'organizzazione economica della società, dello stato e dello stadio del conflitto di classe che c'era a livello europeo e mondiale, e si strutturavano nella forma e nella maniera più adatta all'epoca e al momento per contrastare le dinamiche dell'accumulazione capitalistica. Noi secondo me oggi affrontiamo questo discorso dell'organizzazione del nostro partito in maniera molto raffazzonata, un po' senza capire dove stiamo andando e cosa vogliamo fare come partito, un po' senza avere le idee chiare su quello che sono i contenuti della società oggi, i contenuti del conflitto, le contraddizioni che la società esprime e come le esprime. E non credo che sia una questione esclusivamente ideale la costruzione di un partito e di un'organizzazione, una questione che discende da un'analisi materiale, concreta di quello che è la società in cui si vive, di quello che è la condizione del lavoro, il rapporto fra la produzione, fra il capitale e il lavoro, il rapporto che muove sostanzialmente le dinamiche sociali. Se noi non abbiamo questa conoscenza, se noi non abbiamo fatto a priori un'inchiesta su quello che è la dinamica sociale e come contrastare quello che oggi il lavoro profondo che sta facendo il capitale, non solo sulle forme dell'esistenza quotidiana, ma anche sulle nostre coscienze, è difficile riuscire a proporre un'alternativa concreta a livello organizzativo. Dico questo perché noi negli ultimi tempi stiamo usando, secondo me, parole un pochino a vuoto. Noi usiamo una parola straordinaria, anche tempo fa la usavo in senso negativo, ma oggi ancora di più, che è riformismo, senza fare un'analisi concreta e materiale di quello che è stato veramente il riformismo e di quello che è oggi. Noi usiamo, secondo me, questa parola in malo modo, per intenderci, e quindi non riusciamo a capire quella che è la connotazione reale che questa parola esprime. Allora, una volta i riformisti e i rivoluzionari si confrontavano le proprie opinioni politiche sulla base di un terreno comune di classe, innanzitutto. Cioè, il riferimento dei riformisti e dei rivoluzionari era la classe, e lì ci si confrontava. Tutte e due avevano la classe come riferimento, e tutte e due avevano la trasformazione sociale della società, la trasformazione socialista comunista della società, come terreno di riferimento e come base sociale. Oggi no, non è solo il fatto che oggi il riformismo di fatto è la restaurazione, perché non è più il riformismo che produce avanzamento, ma è il riformismo che produce arretramento. Oggi il riformismo è immediatamente restaurazione contro rivoluzione, perché non ha più in sé la struttura di classe che aveva prima, è un'altra cosa, rappresenta la dinamica esatta che il capitale oggi sta producendo nei rapporti sociali, non è più una cosa indipendente. E per questo io penso, e lo dico criticamente, che oggi l'alleanza con quello che viene definito riformismo è un'alleanza restauratrice, perché un'alleanza in cui i rapporti di forza sono tutti e completamente sbilanciati su quel versante, non solo per il fatto che sono di più, hanno più voti, ma perché le forze sindacali all'interno di un governo egemonia riformista, apre e chiudo le virgolette, moderna, chiamiamola così, è un sindacato passivo, è un sindacato che accetta supinamente quelle che sono le politiche invece restauratrici della borghesia italiana. Per questo penso che è molto difficile pensare a un progetto organizzativo oggi, in una condizione in cui il partito ha accettato sostanzialmente questa logica e questa dinamica. In più c'è un'altra cosa, secondo me fondamentale, che se si vuole pensare a un progetto organizzativo, secondo me oggi il punto e il centro deve essere il capire se noi siamo veramente vogliamo veramente diventare un soggetto rivoluzionario della trasformazione, quindi l'altro mondo possibile è un qualcosa che esclude, che vuole andare al di là in prospettiva, in lungo, con una lotta di lunghissima durata, ma il sistema capitalista deve essere pienamente cosciente che la prima questione da affrontare è la ricomposizione dei soggetti che devono affrontare questo percorso di trasformazione, perché allora lì sì che sarebbero quelle che vengono definite le anime belle del pacifismo, lì sono le anime belle, quelle che vogliono trasformare radicalmente la società senza affrontare la questione oggi della ricomposizione del soggetto che deve trasformarla, che non siamo noi, che non è un partito, che è la classe in sé, nelle dimensioni e nelle modalità che ha assunto in questa fase storica, quelle modalità, le dimensioni e la frantumazione che ha assunto in questa fase storica. E allora lì il processo di ricomposizione, il riformismo non solo produce controriforme, non solo non ha più un riferimento di classe preciso, ma immediatamente scompone la condizione del lavoro. L'abbiamo visto, abbiamo due esempi eclatanti, uno è il TFR, accettato dalle forze sindacali. Appena hanno parlato in fabbrica, hanno presentato la proposta di TFR, ognuno ha pensato per sé, si è preso la sua cartella alle 7.30, ha iniziato a leggerla, ha detto cosa mi conviene fare. E quello è un aspetto, mi date un goccio d'acqua per esempio, un aspetto della frantumazione, mi sta legando la lingua. E quello è un aspetto della frantumazione, nel senso che è un'operazione che al di là dell'essenza dell'operazione, che è negativa in sé, produce immediatamente scomposizione nella classe. L'altra cosa che noi non abbiamo mai affrontato è la questione delle contraddizioni sociali. Allora, io penso che non ci sia una contraddizione più importante dell'altra a livello etico o morale. Penso che la contraddizione di genere sia eversiva potenzialmente a livello sociale, come la contraddizione capitale-lavoro, come la contraddizione, come le contraddizioni anche fra giovani e anziani che oggi nella società si sviluppano in maniera dirompente, come mille altre questioni che abbiamo posto in questi anni. Perché però penso che la contraddizione capitale, e questo anche da qui discende il problema organizzativo, la contraddizione capitale-lavoro sia quella che riesce a tenere insieme tutte le altre, non a tenerle insieme, ad assumerle e a ridurre le differenze, ma riesce a tenere in piedi tutte le altre. Perché l'avanzamento, non solo dei diritti, della classe, del salario, del potere delle classi subalterne, del movimento delle donne, si ottiene quando il sistema del capitale va in crisi, non quando il sistema del capitale è competitivo. Ed è questo l'appunto più forte che faccio al movimento sindacale in questa fase. In ogni assemblea sindacale si parla di competitività del sistema. L'avanzamento delle classi lavoratrici italiane è stata la lotta di classe che ha mandato in crisi il sistema di governo, di controllo, di accumulazione del capitale. È stato il sistema che ha redistribuito diritti, lavoro, salario, orario, pensioni, servizi sociali alle classi subalterne. Ma quello non era la competitività del capitale, quella era la crisi del capitale. Se noi lavoriamo a un progetto di trasformazione, noi non lavoriamo alla competitività del capitale, lavoriamo alla sua crisi. E allora dentro questa crisi si produce l'emergere delle soggettività necessarie per produrre il cambiamento, che ripeto non è la rivoluzione domani per intenderci, ma è il processo della rivoluzione, quello lungo, quello che cambia le coscienze, che costruisce le relazioni, che costruisce il conflitto. E allora dentro questo partito secondo me dobbiamo chiarire molte di queste cose, perché io ho sentito molti compagni dire che il conflitto di classe non esiste quasi più, insomma tanto sono altri i conflitti che devono esprimersi, altre le cose che bisogna fare. Allora, il modello organizzativo quale deve essere? Da cosa deve discendere? Da quali basi, da quale analisi lo facciamo scaturire? Questo per cercare un po' anche di inquadrare il discorso, e questo per dire anche che vabbè, noi abbiamo prodotto un documento che è centrato sulla questione del conflitto capitale e lavoro, è quello della ricomposizione del soggetto di classe, che è stato allegato agli atti, perché non vuole essere un documento da votare, vuole essere un contributo, solo per, non perché esclude gli altri, per sintetizzare un attimo in tre pagine quello che secondo noi oggi è il nodo principale. Però detto questo, secondo noi il partito deve riuscire a strutturarsi, organizzarsi e lavorare perché questa ricomposizione del soggetto diventi l'elemento determinante della vita e del lavoro di questo partito. Detto questo, io penso che all'interno anche della situazione che noi stiamo vivendo oggi a livello nazionale, noi non possiamo né riproporre modelli di partito nell'avanguardia leninista, per intenderci, nell'intellettuale collettivo gramsciano, né noi dobbiamo pensare, e l'avevamo pensato una volta, a un modello di partito che emerga da un lavoro, anche questo di lunga durata, all'interno del nostro paese. Secondo me il progetto era quello di Genova, cioè di un partito non che fosse esterno ai movimenti e che cercasse di portare alcuni contenuti, sempre meno purtroppo dei movimenti, all'interno della dinamica parlamentare, ma il partito di Genova, quello che era dentro il movimento, quello che era riconosciuto, quello che era in ogni parte del movimento, quello che teneva collegate le varie anime del movimento, quello che aveva un ruolo fondamentale per tenere insieme dai Boy Scout ai disobbedienti di Casarini, per intenderci. Quello che io continuo a rivendicare, che in quella fase storica del nostro paese il nostro partito ha lavorato in maniera straordinaria, con contraddizioni, limiti, tutto quello che vogliamo, ma o la ricostruzione del partito e quindi un'idea di partito nuovo discende da un lato da un'analisi della situazione, dall'altro dal rapporto vero con i movimenti, dal rapporto vero, cioè dal cercare di eliminare il più possibile la struttura gerarchica di potere, la delega, oppure, non so, abbiamo parlato per molto tempo di cose diverse fra di noi, perché noi il rischio che corriamo oggi è che, uscendo da quella dinamica, rischiando di essere il partito istituzione che i movimenti guardano magari anche benevolmente delle volte, perché non sono uno di quelli che dice che adesso dal Dalmolin nessuno ci guarda più, anzi, però non siamo più lì dentro come entità presente in maniera determinante e qualificata, siamo un'altra cosa, e il rischio è che il dibattito sulla organizzazione del partito e la sua costruzione risulti tutto interno ai militanti di questo partito e non si faccia contaminare invece da quello che c'è fuori, e questo è un rischio enorme che stiamo correndo. Io concludo dicendo solo, e per punti, sperando che qualcun altro magari dopo gli dica meglio, i punti che abbiamo messo come proposta organizzativa a livello di partito. Uno, degerarchizzarlo. Io ho sentito prima i giovani comunisti parlavano di portavoce. Noi pensiamo che le segreterie devono essere sempre più organismi collettivi e organismi che lavorano a rotazione, con segretari anche due, a rotazione, però che non siano fissi, per due motivi, non perché abbia una roba... Uno, perché i compagni che fanno i segretari in questo partito sostanzialmente sono massacrati di lavoro. Questa è una cosa che penso che tutti possano dirlo, quelli che hanno passato questa esperienza straordinaria. Due, perché è un segnale che si dà anche all'esterno. Il partito è un corpo collettivo, non è il segretario. Il partito è un corpo collettivo che si esprime, e si esprime con una dirigenza collettiva, che esprime dei portavoce. che a rotazione assolvono questi incarichi. Poi pensiamo che il vincolo massimo per le cariche, assessori, parlamentari, eccetera, dovrebbe essere i due mandati, ma il secondo mandato votato da almeno il 75% del Comitato Politico Federale. Quindi nel caso ci sia proprio l'esigenza profonda di, oppure la fiducia profonda in un compagno e l'impossibilità di sostituirlo, per intendersi. E che le progettualità strategiche del partito possano essere proposte anche dal basso. Io do dei numeri, però se ne può discutere, cioè questo qui è un documento che non vuole essere appunto da votare, quindi aperto alla discussione. Se 20 CPF a livello nazionale, do un numero che non è un numero, mettono all'ordine del giorno un contenuto sulla linea politica del partito da affrontare e portare avanti, questo deve essere obbligatoriamente affrontato dal partito a livello nazionale. Provare a costruire una forma per cui dal basso si riesce a imporre nell'agenda del partito determinati contenuti. L'azione nei e coi movimenti, secondo me, deve essere conseguente, cioè uno, se noi facciamo, come abbiamo fatto a Carpi, un coordinamento beni comuni e partecipazione, facciamo una battaglia sull'urbanistica e l'ambiente a Carpi, io in consiglio comunale non voterò mai in difformità di quello che decidiamo nelle riunioni comuni che facciamo col coordinamento. Penso che questo sia stare coi movimenti. Tu discuti all'interno del coordinamento o non ci stai, allora c'è l'autonomia completa del movimento e loro agiscono e tu fai l'istituzionale. O ci stai, ma il mio voto in consiglio comunale è il loro voto e anche il mio, è il voto del coordinamento, non è un voto diverso, perché sennò non ci sto, non riesco a essere disgiunto, a essere due persone. Poi vabbè, avrei delle altre cose, ma volevo dire solo una cosa, scusatemi, sulla questione del compagno Turigliatto. Ah giusto, solo un'altra cosa, l'inchiesta come luogo centrale anche del lavoro del partito. Noi dobbiamo strutturarci come laboratorio di inchiesta sociale, fare quello, la dico grossa perché quella lì è stata una cosa enorme, però prendetela con le pinze, ma cercare di costruirne le condizioni, lo stesso lavoro che fecero i Quaderni Rossi negli anni 60, un lavoro di inchiesta e di analisi vera su quello che sono le trasformazioni sociali e le possibilità di conflitto che queste esprimono oggi e che possono esprimere nel futuro. Cos'è la società oggi e le possibilità di renderla una società conflittuale col capitale, col sistema dello sfruttamento. Compagno Turigliatto, due cose. Io non è dall'inizio, ho condiviso il percorso congressuale di Sinistra Critica. Non sono organico a nessuna mozione, non lo sono mai stato, mi sono riconosciuto spesso in posizioni espresse da quei compagni, ma non necessariamente, non sono organico nel senso che non sono in un gruppo organizzato, mi riconosco in una sensibilità che ha espresso delle volte quella posizione. Ho condiviso il percorso congressuale perché ne condividevo le motivazioni. Ero d'accordo che i compagni di Sinistra Critica non si presentassero neanche a livello parlamentare e si dimettessero il giorno dopo, e conosciuto il programma dell'Unione, visto come stavano andando avanti le cose in Parlamento, ho patito le pene dell'inferno sentendo un compagno che esaltava la politica estera di Massimo D'Alema, responsabile principale dello sterminio dei Balcani, mentre un altro compagno che votava contro la guerra veniva espulso dal partito, pur criticando quella scelta fatta da Franco Turigliatto, ma non la scelta di votare contro, perché neanche io sarei riuscito a votare a favore a una linea politica che garantiva e finanziava e finanzia la guerra in Afghanistan. E noi siamo stati abituati dal tempo della guerra nei Balcani, l'abbiamo imputato per mille volte i comunisti italiani, che la responsabilità di chi governa è una responsabilità oggettiva, e io so che siamo tutti contro la guerra qua, ma quello noi dicevamo e quello io dico ancora, c'è una responsabilità oggettiva e concreta di chi vota la guerra in Parlamento, e su quello secondo me non si può transigere, perché noi sono 15 anni che diciamo quella roba lì. Detto questo, io penso che a livello statutario il partito può fare quello che ha fatto, non c'è nessun problema, che a livello politico Io penso che un compagno possa essere espulso dal partito se fa apologia di razzismo o di fascismo e non se vota contro la guerra o vota in difformità degli organismi dirigenti. Penso che le dimissioni dal Senato di Turigliatto e la fuoriuscita dal gruppo sono sacrosante e che quello poteva bastare. Dico anche che non sono abituato a lasciare soli i compagni, qualunque sia la mia, anche se la mia opinione fosse che ha commesso un danno irreparabile verso il partito. Io ho condiviso un pezzo della vita politica all'interno di questo partito con quel compagno. Io non sono abituato a lasciare soli i compagni in una discussione difficilissima in cui c'è una guerra di mezzo e anche una concezione della moralità tua di rappresentanza istituzionale mentre fai politica, non solo verso il gruppo ma verso il voto sulla guerra, quindi un problema molto difficile che andava affrontato politicamente. E se porrò la questione al Comitato Politico Federale, che è il suo luogo, perché mi piace discutere e guardare in faccia i compagni quando discuto con loro, ma se non ci sarà una presa di posizione del Comitato Politico Federale di Modena, io mi dimetterò dagli organismi dirigenti di questo partito, Comitato Politico Federale, continuerò a starci dentro, facendo il lavoro di base all'interno delle sezioni, del mio circolo e nella fabbrica dove lavoro.